La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Allora, come vi annunciavo nella prima parte di tutto un boh, adesso abbiamo in collegamento la persona che potrebbe far capire la finanza, o rudimenti di essa almeno, alle bestie come me, Alessandro Fatichi, al quale do il benvenuto su queste frequenze. Ciao Alessandro.
Ciao Giampiero, un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Autore di un podcast.
Benvenuto Alessandro, aiutaci, salvaci.
Grazie.
Autore, dicevo, di un podcast che si chiama La Finanza Amichevole, che è già da un po'. Da quant'è che va avanti La Finanza Amichevole? Da un sacco. Siamo a 171 puntate, quindi un bel po' di tempo.
Sì, diciamo, il progetto è nato già da diversi anni come idea nel 2014, però poi effettivamente è partito nel 2018 cercando di portare avanti questo progetto, appunto chiamato La Finanza Amichevole, per rendere i concetti ostici della finanza umani per tutti, diciamo così, che è la cosa migliore. E per io che faccio il consulente finanziario, e anche definiamola una mission che devo fare, perché è chiaro che certi concetti, certe basi di finanza che in Italia purtroppo non ci sono e siamo decisamente
indietro
da questo punto di vista, dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Però questo progetto è perché deve essere veramente alla portata di tutti, con termini semplici e comprensibili per tutti.
Quindi tu lo sai che noi normali, tra virgolette, facciamo un po' di fatica con quei termini lì, di voi che ne sapete, sì?
Sì, questo è un dato oggettivo.
Riesci a metterti nei nostri panni.
Mi permetto anche di dire che un po' la colpa è anche di noi addetti ai lavori, che abbiamo non creato una familiarità verso questo settore, questo argomento, e di conseguenza dobbiamo migliorare, anche perché rispetto anche agli altri paesi europei, piuttosto che altri paesi anglosassoni o americani, siamo decisamente indietro sotto questo argomento.
È vero, è vero. Allora, vai Jennifer, di.
No, volevo dire che il titolo mi sembra assolutamente appropriato, quello del podcast di Alessandro, perché più di tutto quando noi sentiamo qualcosa di area finance abbiamo paura, quindi amichevole già, come dire, ci un po' ristorare, ed è vero, effettivamente chi di solito agisce nella finanza usa un linguaggio per noi astruso, ma tu pensa che una volta se n'era parlato in un corso di grammatica e linguistica all'università, perché si diceva, non soltanto nell'ambito della finanza ma anche di altre discipline come la dermatologia, che un linguaggio astruso serviva a dare una sorta di autorevolezza e credibilità agli incipienti, ma anche uno schermo, che invece Alessandro infrange, giusto?
Sì, anche perché hai fatto un paragone perfetto, perché oltre che creare lo schermo, si fa anche in modo che gli altri non riescano a capire fino in profondità. Questo ho estremizzato il concetto, ci mancherebbe altro, però a volte troppi paroloni si blocca le persone in qualsiasi settore a non approfondire quello che è un argomento, in questo caso che riguarda la vita di tutti i giorni di ognuno di noi, perché si parla di finanza anche semplicemente facendo quadrare i conti come bilancio familiare.
Esatto.
O quello che la finanza fa parte della nostra vita e del nostro quotidiano, quindi non dobbiamo averne paura, dobbiamo svilupparla maggiormente e approfondirla sotto tutti i punti di vista.
Senti, veniamo al grosso boh di oggi, la grossa domanda che anticipavo prima, cioè, e fa ridere, nel senso che se ne parliamo adesso, che è un momento, è da un po' di tempo che è un momentaccio, però in questo momento in particolare è un momentaccio, parlare di risparmi, di investimenti sembra una roba completamente fuori di testa, però come dicevo prima, quando si parla di investimenti in realtà si può parlare anche di piccole somme messe via mese dopo mese da far fruttare dopo, e come dicevi tu, in Italia probabilmente siamo molto lontani da quella cultura lì, nel senso che siamo sempre stati abituati, anche per una questione storica abbastanza comprensibile e dimostrabile, a mettere via i soldi tipo nel mattone se ce la fai, o comunque giù di lì, nel senso che diciamo in parole povere sotto il materasso, nel senso che l'idea di rischiare quella somma che si è messa via, che siano 1000 euro, 10.000 euro eccetera o di più, sembra sempre una cosa da finanza da Wall Street, invece non è poi così pericoloso tutto sommato, giusto?
Assolutamente, hai centrato perfettamente il problema, perché si è vissuto in questo paese anche di troppo assistenzialismo statale, se vogliamo, o di troppi rendimenti certi, come i titoli di Stato che rendevano il 10% piuttosto che comprare una casa, e il mattone rendeva sempre perché i prezzi delle case salivano sempre. Queste due certezze negli ultimi 20 anni sono sostanzialmente sparite, e quindi quella che è la pianificazione finanziaria in Italia non l'abbiamo mai affrontata correttamente, cioè in accumulare risparmio per un rendimento di medio-lungo periodo. Questo ora è obbligatorio farlo, sia perché da un punto di vista pensionistico, se la pensione o qualsiasi forma di accantonamento di risparmio non la facciamo per conto nostro, l'INPS sarà difficile che ci dia delle pensioni che siano decorose. Da un punto di vista, da un punto di vista del mattone, il mattone oggi sono più i costi dei guadagni, o quantomeno anche dalla ristrutturazione, da quello che riguarda la manutenzione di un immobile, quindi non è detto che il prezzo delle case salga sempre, anzi negli ultimi 10 anni più che salire i prezzi delle case sono scesi, e quindi noi dobbiamo migliorare anche accantonando semplicemente mensilmente delle piccole cifre, che però con un orizzonte di tempo che non deve essere quello del mese, 2 mesi, ma quello del medio-lungo periodo. Oltretutto, fattore importante che non consideriamo mai, a tenere i soldi sotto il materasso, fermi sul conto corrente, perdiamo quello che è il nostro potere di acquisto causa inflazione, e quindi cioè quello che è l'aumento dei prezzi. Quindi quello che oggi io compro con 10 euro, può darsi che tra 5 anni, 6 anni, 7 anni mi ci vuole 12 euro o 13 euro. Quella differenza, che è la diminuzione del potere di acquisto, io la devo ricostruire investendo con un orizzonte di tempo di medio-lungo termine, e che non riguarda un tasso, ma riguarda un investimento in un settore, in un'azienda che cresce e che quindi mi può permettere di aumentare quello che è il mio valore e di avere sempre lo stesso potere di acquisto, oltre al discorso che si faceva prima dell'accantonamento dei risparmi, che siamo ora costretti a farlo perché le regole del gioco, come mi permetto di dire, sono sensibilmente cambiate.
Senti, io che sono un analfabeta fiscale e finanziario, come faccio a capire dove investire i miei soldi? Cioè, quella cosa lì dei film degli anni 80 in cui si vedevano le persone giocare in borsa, che era una cosa un po' misteriosa e magica, no? Che ti faceva fare un sacco di soldi. Però effettivamente comprare azioni, come dici tu, può avere perfettamente senso. Ma come faccio a capire dove?
Allora, innanzitutto permettimi la battuta che non si gioca ma si investe.
Esatto. No, ma infatti era voluto, nel senso che veniva presentata come una roba estremamente facile, no? Una cosa che se non lo facevi eri un cretino e che bastava spendere soldi a caso.
Assolutamente vero, assolutamente vero. L'approfondimento può essere fatto, non voglio dire studiando, perché ognuno deve fare la propria attività. Certo è che chi svolge la mia attività ovviamente è di supporto e deve essere di supporto non solo nell'investire e nel consigliare, ma anche nel formare le persone e dare informazioni che siano coerenti con quelle che sono le esigenze della persona stessa. Quindi è ovvio che ogni persona si rivolge o al proprio consulente o al proprio istituto di credito. E credo sia anche giusto pretendere quella che è l'informazione e la conoscenza e la spiegazione di quello che si sta facendo, e quello lo dobbiamo fare noi addetti ai lavori. I clienti o le persone devono essere più predisposte nell'imparare e in quello che è l'approccio, di cambiare quello che è l'approccio verso la finanza, cioè l'investimento in un'azienda, l'investimento in un settore, con un orizzonte di tempo, come dicevo prima, che non deve essere quello del tasso certo per 3 mesi, perché non è quello che mi risolve il problema, anche perché, diciamolo in maniera molto chiara e che tante persone non se ne rendono conto, i tassi di investimento reali sono negativi. Cioè, se uno compra il famoso BOT, titolo di Stato a 12 mesi, oggi ha un rendimento di meno 0,52%, vuol dire che tra 12 mesi io avrò meno 0,52%. Quindi i tassi per quello che riguarda il breve termine sono sostanzialmente negativi e l'investimento va fatto con un orizzonte di tempo diverso.
Ok, senti, arrivano un po' di messaggi terrorizzati per una mia affermazione in realtà riguardo all'acquisto della casa. No, io parlavo di investimenti, nel senso che se devi comprare casa adesso per viverci, figata, perché come dicevi tu i prezzi sono bassi. Mi riferivo al fatto che ai tempi chi poteva, nel senso che aveva il potere economico per farlo ovviamente, la prima cosa che faceva era comprare la casa per poi mettere in affitto. Adesso... avercene magari, dico io, però comunque non sarebbe un buon investimento di per sé. Invece un altro dice, l'ospite però è perentorio, quel che afferma potrebbe essere vero dove il colletto bianco che lavorando male in ambito finanziario sbagliando paga, però da queste parti raramente così.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, faccio la precisazione, riguarda l'investimento immobiliare, non la casa per abitare, perché quello va sempre bene acquistare una casa per abitarci, certo. Cioè questo, oppure se voglio comprarmi la casa al mare perché mi piace andare al mare, quindi me la godo, fra virgolette. Quindi sto parlando dell'investimento come proprio rendita, è chiaro, e il mondo è cambiato. Sulla seconda affermazione è chiaro che quello che dice in parte è corretto, in parte no, cioè è chiaro, si dice se uno sbaglia paga. Diciamo che se la pianificazione sull'investimento viene fatta in maniera corretta, la possibilità di avere rendimento dal proprio investimento su un orizzonte che riguarda i 5-10 anni, il ritorno economico c'è quasi sicuramente. L'importante è che chi gestisce i risparmi delle persone siano persone che ovviamente o che non seguono le mode o che non seguono anche troppo quella che è la pressione commerciale degli istituti di credito, perché uno dei problemi maggiori è questo, è che a volte ci sono delle pressioni commerciali che molti operatori seguono non per propria scelta ma per troppa pressione commerciale, e che non è detto che sia la scelta giusta per il cliente finale. Questo è quello che è un parte anche un po' allontanato gli italiani dagli investimenti. Dobbiamo riavere fiducia come lo dobbiamo avere nelle istituzioni o nella fiducia giornaliera. Non possiamo guardare sempre con lo specchietto retrovisore pensando a quello che è stato di negativo il passato, ma cerchiamo di vedere quello che è di positivo il futuro. Cambiare,
certo,
le nostre abitudini.
Alessandro, dimmi. Volevo proprio allacciare a quello che stai dicendo, perché siamo in chiusura e vorrei che tu salutassi anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici dandoci un consiglio su come avere fiducia in chi lavora nella finanza e che a noi talvolta spaventa, appunto per quello che tu hai spiegato adesso. Non è soltanto una questione di linguaggio, no? Perché magari deve seguire determinate tendenze, perché magari viene spinto. Che cosa dobbiamo fare per essere più accorti e più consapevoli? Dacci una piccola perla in chiusura per rasserenarci, perché ci siamo tutti un po' angosciati, mi sa, in questi minuti.
No, l'angoscia, diciamo, non ci deve essere da un punto di vista, perché quello che ho detto di formarsi, ma è un discorso di entrare bene nel dettaglio su quelle che sono le proprie esigenze e condividerle con la persona che è il vostro riferimento per quanto riguarda la gestione dei risparmi. E questo vedrete che, analizzando bene quelli che sono i vostri bisogni e le vostre necessità, avrete sicuramente più consapevolezza e più chiarezza di quello che dovete fare dei vostri risparmi. Ovviamente noi, perché la chiamiamo finanza amichevole? Perché deve essere veramente amichevole e deve essere una cosa da affrontare con la massima serenità, che non deve spaventare, non spaventa, anzi, come tante cose stanno cambiando causa Covid nella nostra vita, sta cambiando anche questo aspetto, quindi la dobbiamo vedere,
giusto,
come una rinascita e una positività.
Bella.
Oh, mi sembra un bellissimo pensiero in chiusura di questa puntata. Alessandro, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, sicuramente ti contatteremo ancora, perché sono certa che chi ci ascolta avrà un sacco di domande e di quesiti, ma adesso Gem cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salutare.
Sì, di solito si fa così perché siamo persone educate. Alessandro Fatichi, grazie mille. Ciao.
Ciao.
Tanto a voi. Ciao a tutti.
Ciao. Qualcuno mi chiede maggiori informazioni sul sito di investimenti finanziari. No, non è un sito di investimenti, ci mancherebbe altro. È solamente un podcast che spiega appunto come funziona la finanza in parole molto povere, che si chiama La Finanza Amichevole, che lo trovate bene o male ovunque, come tutti i podcast. Gualtiero dice: interessante ascoltare parole semplici per esprimere concetti complessi che riguardano la nostra vita.